www.readyjoe.it e la storia continua. Memorie e personaggi milanesi. Il Sciur Giuseppe. E puntuale, leva la marina con chiamata alle armi del primo scaglione. Nati tra il gennaio e l'aprile del 24 come Giuseppe e assegnazione al servizio direzione tiri. A vederla dopo tanto tempo, quella chiamata alle armi con destinazione difesa costiera, viene a essere più o meno come un riposo per chi, come Giuseppe, si trovava sfollato da Milano con l'obbligo di levate ad ore indescrivibili. Dallo sfollamento ad Inverigo, tutte le mattine prendeva il treno fino ad Affori e da lì affrontava una lunga marcia massacrante fino oltre al centro, lui alla Sipie, il resto della famiglia fino in viale Abruzzi, con la prospettiva di non trovare più la casa in piedi. Il padre poi fa parte del servizio protezione antiaerea della UNPA e resta a Milano a cercare di spegnere incendi o a salvare chi resta chiuso in trappola a fare la morte dai sorci nelle cantine sotto le case bombardate. E poi l'Italia dopo l'8 settembre del 43, per metà in mano ai tedeschi, ex alleati, ora occupanti senza pietà. Giuseppe non è un eroe e si è trovato coinvolto in quella tragedia senza sapere cosa fare con precisione, scegliendo il momento, ogni momento, il modo di arrivare vivo fino all'indomani. Ed è arrivato oggi a raccontarcelo. Il giorno dell'armistizio, tutti a casa, ma già, come poco tempo compaiono i bandi di richiamo alle armi con la minaccia di condanna a morte per diserzione per chi non si presentava. E non erano finte. Prendevano su un poco a caso, un poco per qualche spiata e giù fucilazioni. Lui si presenta, lo arruolano alla RSI, lo spediscono in Germania, arruolato alla San Marco, a far parte di una delle divisioni di quell'esercito di Mussolini. In totale si trovava quasi prigioniero in terra straniera, con condizioni alimentari precarie, e tutto peggiora dopo l'attentato ad Hitler del 20 luglio del 44, e i nazisti vedono nemici da tutte le parti. Lo spediscono poi in Italia, a San Martino Stella in Liguria per la difesa costiera. Quattro uomini contro uno sbarco degli alleati. Con un amico, il dottor Ripamonti, primo direttore dell'Orto Mercato a Milano, decidono di fuggire. Sono su di un treno che da Cairo Montenotte, Savona, porta carbone all'ospedale di Niguarda. Una vera manna. Ma si fanno scoprire a Cristo, una piccola frazione Alessandria, da un gruppo di partigiani. Non possono proseguire con il treno della Speranza, ma la brigata partigiana li considera non pericolosi e li aggrega con mansioni non combattenti. Era intervenuta a loro favore una ragazza, staffetta partigiana, che li aveva visti tutti i giorni passando con la loro bicicletta, e si era convinta che erano brava gente. Arrivato il 25 aprile, ancora un disguido. Documenti non regolari. Forse risultava ancora in qualche elenco di aderenti alla Repubblica di Salò. Fatto sta che l'odissea di Giuseppe terminava mesi e mesi di campo di concentramento a Coltano. E poi la vita ricomincia più o meno come sempre, con alti e bassi. Giuseppe lavora con varie mansioni fino a diventare apprezzato piazzista in ferro, soprattutto sul mercato dell'edilizia, attività che ha condotto con successo fino a non molti anni indietro. Ma dovevano passare ancora tanti anni e intanto, fin dal 45, da via Bellincione dove stava, godeva del privilegio di abitare vicino a Miralago con la sua famosa balera. Nulla da invidiare all'idolo dell'Idoscalo, al porto di mare del Corvetto e altre risorgive e case allagate che circondavano allora Milano, prima che arrivasse il cemento. E a questo punto ai suoi si uniscono i ricordi di Pierina, che non aveva mai conosciuto al paese Giuseppe nelle sue visite ai nonni ed era venuta a Milano a lavorare alla Stipel. Fidanzati danzavano. Lui non era molto bravo, dice lei, in balera, ma non ci si dilunga su quel periodo, sono cose troppo personali. Lei, nel 1930, era ultima di cinque figli e quella famiglia numerosa godeva allora di qualche agevolazione, come le vacanze per tutti e cinque in colonia a Fano. Fu quell'estate che Pierina non vorrebbe ricordare. Pianse, poverina, un mese intero per essere stata sottoposta a una eradicazione radicale della pediculosi, col taglio a zero dei bei capelli che lei aveva e le altre bambine. Nel 1956 il matrimonio e la prima casa loro in Viale Serra, verso la Ghisolfa. Nati i due bambini, un maschio e una femmina, e quell'abitazione era però diventata troppo piccola e ben venne il trasloco nel 1964 nella casa di via Crescenzago, dove abitano anche adesso. La vita scorre con alti e bassi. Nascono sei nipoti attaccatissimi e nonni che forse dedicano loro più attenzioni di quanta non ne abbiano usata con i figli stessi, e come capita abbastanza spesso. E la vita prosegue. Giuseppe e Pierina assieme hanno da pensare ancora ai nipoti, anche se una ha 24 anni e è laureanda. Ci tengono dolcemente compagnia e vanno spasso per il loro quartiere, arrivando talvolta fino a via Conte Rosso. Due passi, se considerate le distanze, col metro rispetto a quando erano giovani, loro e tutta la città si muoveva, prevalentemente a piedi. E lì sostano un poco davanti alla cappelletta, come la chiamano da quelle parti, una edicola con una croce, di quelle che erano frequenti tempo indietro anche in città con una preghiera per i viandanti. E la vita prosegue. E anche questa puntata è finita. www.redigio.it e la storia continua.